6 di sera Magazine.
Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Nella puntata di oggi, in apertura, ci dedichiamo ai musei della Valposchiavo. Poi ad un progetto su benessere e uso consapevole dei social media e dell'intelligenza artificiale nei giovani adolescenti. Progetto che si chiama Happiness 2.0. E infine vi presentiamo il nuovo romanzo di Davide Staffiero, si intitola Loggia K ed è edito da Edikit. I musei Valposchiavo sono un insieme di edifici storici diffusi sul territorio poschiavino che anticamente avevano diverse funzioni nella società e che oggi sono valorizzati e aperti al pubblico per raccontare la loro storia. Il direttore dei musei Valposchiavo, Giovanni Ruatti, ci parla di questi edifici.
La Fondazione Musei Valposchiavo gestisce 4 strutture. 2 sono a Poschiavo e 2 a San Carlo, che è un paese a nord di Poschiavo. Abbiamo a Poschiavo Casa Tomè, che è una casa rurale, praticamente rimasta come un secolo fa, come ambiente interno. Poi abbiamo il Palazzo de Bassus Mengotti, che è un palazzo signorile, aristocratico, dove ci sono diverse nostre esposizioni. È un museo etnografico. A San Carlo abbiamo il complesso artigianale Aino, che è composto da mulino, forgia, segheria, postazione del maniscalco, lavatoio, quindi un piccolo mondo antico. E poi l'ultima struttura, ma non per importanza, è il centro di conservazione dei beni culturali, che è un deposito culturale dove teniamo gli oggetti non esposti nelle altre strutture museali e qui li conserviamo per le generazioni future.
Ecco, ma che ruolo avevano in passato queste strutture?
Allora, Casa Tomè e Palazzo de Bassus Mengotti erano abitate. Casa Tomè era una casa contadina, molto umile. Attualmente è una delle nostre strutture più visitate perché rimanda comunque a un passato antico contadino e fino a fine Novecento era abitato dalle sorelle Tomè, appunto per questo la casa eredita questo cognome Tomè. Mentre il Palazzo del Bassus Mengotti è un palazzo signorile dove hanno abitato famiglie facoltose di Poschiavo e quindi ha un aspetto aristocratico alto che si contrappone un po' all'umiltà di Casa Tomè. Per il Mulino Aino invece c'era una famiglia che l'ha tenuta nel corso del Novecento, famiglia Marchesi, e lì facevano la propria attività, macinavano, tagliavano il legname, mentre il centro di conservazione non è una struttura che è stata usata una volta perché è molto recente, è stata creata nel 2020, quindi ha una struttura molto particolare architettonicamente, assomiglia a una gerla e appunto come una gerla contiene degli oggetti quando viene usata, anche nel nostro caso la struttura contiene appunto degli oggetti preziosi per i musei.
Ecco, so che sono previste delle attività anche all'interno di queste strutture.
Noi apriamo le nostre strutture per visite guidate per tutte e 4 le strutture. In particolar modo la visita guidata al mulino è piuttosto dinamica, nel senso che si vede proprio questo mulino che è azionato con la forza dell'acqua, che funziona, quindi macina il grano, abbiamo una struttura alla forgia, si vede che si può modellare il ferro, la segheria poi anche in funzione e quindi è una visita guidata ma molto interessante perché si vedono come questi macchinari funzionano ecco. Poi offriamo anche dei percorsi didattici, in particolar modo uno particolarmente conosciuto, il percorso dal campo alla tavola, che riguarda la storia e il valore del grano saraceno. Grano saraceno che fa parte della Val Poschiavo, fa parte del patrimonio culinario svizzero, quindi un alimento, una materia prima molto importante anche dal punto di vista culturale per la nostra valle, e lo presentiamo attraverso questo percorso. Innanzitutto abbiamo un campo al mulino dove mostriamo come è fatto il grano saraceno e poi come veniva trattato nelle sue diverse fasi fino alla macinatura. La farina, quindi, che si ricava dalla macinatura, viene poi usata per fare i pizzoccheri in un'altra delle nostre strutture, appunto Casa Tomè, e qui mostriamo come si fanno i pizzoccheri, ma anche li facciamo fare ai partecipanti di questi percorsi, e poi infine possono mangiarseli. La nostra stagione inizia fra poco, di solito debuttiamo con la giornata delle porte aperte al Mulino Aino e concludiamo in Casa Tomè con la festa del Panner, è una festa che celebra il pane di segale, qui a Poschiavo conosciuto come Brasciadella, e sarà accompagnato quest'anno da una tematica relativa al tessile. Visto che i musei Valposchiavo sono anche molto vicini alla tessitura Valposchiavo. Allora, la giornata dei mulini si tiene il 31 maggio, mentre la festa del Panner si tiene il 18 ottobre. L'anno scorso abbiamo aperto la mostra Pasticceri, dedicata a questa storia di emigrazione in Europa dei pasticceri poschiavini. Ha avuto un ottimo riscontro di visitatori. Quest'anno c'è ancora questa mostra per chi vuole farci visita e in più stiamo organizzando insieme alla società storica Valposchiavo un convegno in cui abbiamo invitato 4 studiose dalla Spagna, dall'Inghilterra, dalla Francia e dalla Polonia a parlarci dei caffè poschiavini nelle loro zone di interesse.
Happiness 2.0, una nuova edizione del progetto su benessere e uso consapevole dei social media e dell'intelligenza artificiale in adolescenza. Il mondo digitale rappresenta una grande opportunità di crescita, ma pone anche interrogativi importanti, soprattutto per le nuove generazioni. Ecco, per stimolare una riflessione consapevole sull'uso dei social, intelligenza artificiale e il benessere in adolescenza riparte questo progetto che si chiama Happiness 2.0 ed è un'iniziativa rivolta a studenti, ma anche genitori e adulti. Un'iniziativa promossa da IPSA Foundation per la ricerca scientifica, Lugano Living Lab e Università della Svizzera Italiana. Ci spiega il progetto Silvia Misiti, che è direttrice di IPSA Foundation per la ricerca scientifica.
Vogliamo sensibilizzarli, aiutarli, assolutamente non togliendoglielo o avendo un atteggiamento, un approccio di negatività, ma renderli consapevoli a un utilizzo più intelligente, quindi di base più equilibrato. Si chiama happiness perché, diciamo, poi ecco, in inglese happiness è un termine più ampio. Quando poi si va a tradurre in italiano diventa solo felicità ed è un po' limitato, mentre qui stiamo parlando proprio di una serenità interiore, proprio di un benessere, ecco. E quindi è su questo che li facciamo riflettere durante i laboratori che facciamo insieme ai ragazzi dei licei.
Esatto, laboratori creativi e il progetto appunto invita a esplorare temi come l'identità digitale, relazioni sociali e anche intelligenza artificiale.
Sì, esattamente. Questo è il secondo anno di questo progetto. Abbiamo cominciato già l'anno scorso. I laboratori si svolgono nella sede dell'IPSA Foundation presso Casa Carlo Cattaneo a Castagnola, quindi le classi di liceo vengono una alla volta. Trascorriamo con loro o la mattina o il pomeriggio e attraverso diverse attività li facciamo arrivare ad una riflessione sulla differenza tra l'identità che loro sentono di avere a livello digitale, quindi chiamiamola online, e quella che invece è l'identità offline, quindi l'identità nella loro vita. Questo lo facciamo attraverso prima una spiegazione scientifica, dando a loro una serie di input rapidi ma importanti, cioè facendogli capire che chi si occupa di tecnologie, quindi chi crea le app, chi conosce perfettamente la scienza del loro cervello, cioè del nostro cervello, ma soprattutto di quel periodo di grande vulnerabilità che il cervello degli adolescenti ha proprio, diciamo, nella fascia tra i 15 e i 18 anni. Gli raccontiamo che normalmente il cervello di una persona lavora con due modalità, una modalità hot, cioè in cui si è molto reattivi, veloci nelle reazioni alle emozioni, e c'è una modalità cold che è quella che ti permette di fare una strategia, di organizzare un viaggio, di vedere, no, le cose con più calma. Ecco, il cervello dell'adolescente in quel periodo di età è soprattutto in modalità hot, quindi c'è una sensibilità esagerata ad alcune risposte, quindi nessuno né all'interno dei nostri laboratori ha l'intenzione di avere con loro un approccio, appunto, come dicevo, né di negatività, ma né tantomeno, perché loro sono nati con i smartphone.
Sono nativi, quindi, digitali, certo.
Quindi è impossibile, diciamo, levarglieli, anche perché non avrebbe senso, anche perché siamo anche noi persone che gli parliamo mentre abbiamo i telefoni in mano. Quindi è proprio quello di fargli capire che però chi sta dietro queste tecnologie conosce queste cose, quindi l'obiettivo è di tenerli agganciati, perché si scatenano a tutta una serie di meccanismi, il meccanismo della gratificazione, quindi noi cerchiamo un like, aspettiamo una ripubblicazione di un nostro post, perché questo fa emettere un piccolo, diciamo, rilascio di dopamina.
Di dopamina, certo, neurotrasmettitore.
Questa dopamina è un neurotrasmettitore che dà un picco di benessere, un momento di... E questa continua ricerca di gratificazione potrebbe poi diventare, non lo raccontiamo a loro, ma quello che è, ed ha dipendenza.
Ecco, ma questi giovani studenti, quando arrivano a questi corsi, hanno consapevolezza dei pericoli? Abbiamo parlato di dopamina, dipendenza, eccetera.
Allora, non hanno alcune, diciamo, informazioni scientifiche. Per esempio non sanno che la parte anteriore del loro cervello, quella che si chiama corteccia prefrontale o l'amigdala, che è un organo all'interno del cervello che è responsabile delle reazioni emozionali, è molto immaturo alla loro età, e quindi nella corteccia prefrontale, per esempio, è lì che si vede un po', no, la strategia, il vedere il domani. Di un adolescente si dice sempre, si comporta come se non ci fosse un domani, è un modo di dire che però nasconde una realtà scientifica. Effettivamente loro il domani lo vedono molto meno di noi, vivono nel presente, proprio nel momento, e quindi non vedono neanche tanto il pericolo. Diciamo così, sono consapevoli del fatto di perdere molto tempo sui social. Questo lo dico cercando di tranquillizzare anche i genitori, ne sono consapevoli. Sono consapevoli di perdere un sacco di tempo. Uno dice, mi metto là 10 minuti, oddio, è passata un'ora. Quindi secondo me non è tanto questo il punto, è che bisogna aiutarli a bilanciare questo momento, di fargli capire che ci sono anche durante la giornata un po' di equilibrare. Gli facciamo vedere dei grafici in cui non è l'equilibrio perfetto, non è per esempio di chi non usa il telefono, perché effettivamente in una prima ora di utilizzo c'è una, effettivamente del benessere, poi però questo grafico decade in maniera molto rapida e questo glielo facciamo vedere come, e loro ce lo confermano ogni volta, e in effetti i social mi attraggono ma poi mi deprimono, ma poi non sono contento, ma poi dopo un po' mi sembra di aver buttato il tempo. Cioè, questo lo dicono tutti, abbiamo avuto prime, seconde, terze licei. Quello che posso dire io è che la consapevolezza c'è. Forse quello che non c'è è la capacità di sostituire, cioè alcuni dicono, e questo è un po' brutto sentirlo dai ragazzi, ma se non faccio il telefono che altro faccio? Ecco, questo no, non è una bella, però insomma, ecco, sono classi di, noi gli chiediamo sempre che hobby hanno, cioè sport, musica, cioè li abbiamo trovati molto, insomma sì, lo strumento è uno strumento, ci passano tante ore, però si può lavorare secondo me sulla consapevolezza. Quello che però, e arrivo un più alla sua domanda, invece gli abbiamo dato delle informazioni sull'intelligenza artificiale nei social, questo lo sono molto meno, cioè conoscono l'intelligenza artificiale, quindi sono già tutti avantissimo rispetto, almeno sicuramente a me, dell'utilizzo di ChatGPT, Copilot, cioè lo usano per studiare, per rispondere alle domande, cioè qualunque cosa la fanno con quello. Sono un po' meno consapevoli sul fatto che, per esempio, il miglioramento di una foto prima di pubblicarla sta agendo l'intelligenza artificiale generativa, quindi quando tu quella foto la migliori con il filtro gliela stai dando al sistema e quello poi se la tiene. Quindi ecco, su queste cose l'abbiamo trovati molto meno consapevoli.
Loggia K, il nuovo romanzo di Davide Staffiero, edito da Edikit, un romanzo che parte da una domanda: cosa succederebbe se la persona meno raccomandabile del pianeta, per un fortuito malinteso, si trovasse a sedere nella stanza dei bottoni? Ecco, per conoscere la risposta basta leggere le avventure del protagonista, Livio Soldini, detto l'avvocato. Giusto, Davide Staffiero?
Sì, diciamo una sorta di frase di lancio per far capire un po' di che cosa tratta, di cosa tratta il romanzo. E l'idea è quella proprio di contrapporre questi due mondi, no? Un uomo che viene dalla strada, un uomo senza prospettive, alcolizzato, misantropo, solo, che per una serie di circostanze che adesso non sto a spiegare perché le leggerete nel libro, si ritrova letteralmente a sedere nella stanza dei bottoni, ovvero all'interno di questa loggia, una società segreta oscura dai contorni abbastanza indefiniti che poi nel corso del romanzo verranno spiegati, si ritrova insomma al tavolo del potere dove vengono prese le decisioni per il mondo intero. Quindi mi divertiva molto il contrasto tra l'uomo qualunque, anzi quello proprio che vive nei bassi fondi, che improvvisamente si ritrova catapultato in cima alla piramide.
E siamo sempre nel tuo genere, quello distopico, surreale?
Sì, l'idea è questa, è forse un po' più ironico, almeno queste erano le mie intenzioni, poi giudicheranno lettrici e lettori, però l'idea era un po' appunto di fare dell'ironia attraverso un'idea distopica, perché è chiaro che è abbastanza improbabile che succeda davvero, però diciamo in un mondo alternativo simile al nostro, in cui questa oscura loggia K domina il mondo, è possibile che questo succeda, e questo mi dà la possibilità di fare un po' dell'ironia sui meccanismi del potere in generale. Contrariamente ai miei precedenti romanzi, qui non c'è nulla di sovrannaturale, mi sono staccato un po' dall'horror, che poi è il mio genere preferito, per fare qualcosa di un po' più pulp, direi una via di mezzo tra thriller, pulp e satira distopica. Non vorrei svelare troppo, appunto perché il romanzo parte subito e ci sono parecchi misteri che non posso svelare, perché sennò insomma si toglie un po' il gusto della lettura. Più che altro appunto ci tenevo a sottolineare un po' le intenzioni di prenderlo non troppo sul serio, nel senso che anche il linguaggio è abbastanza coerente con l'ironia con l'ironia di fondo, quindi è abbastanza scorretto, è abbastanza anche aggressivo, oserei dire. Quindi, insomma, deve piacere questo tipo di genere, un po' satirico, un po' alla Chuck Palahniuk, per fare un esempio alto. Quindi, ecco, forse non proprio per tutti i gusti. Chi ama il dramma romantico, ecco, forse non troverà
non
pane per i propri denti. Esatto.
Ecco, però due parole sul personaggio principale, Livio Soldini, ce le devi. Dai.
Sì, è un personaggio che fondamentalmente è un personaggio molto negativo, è una persona molto antipatica, molto arrogante, un po' disperata, quindi come sempre nei miei personaggi anche Alex Magni, quello di Dalle 9 alle 6, era un protagonista fondamentalmente negativo, però al quale spero nel corso del romanzo un pochettino gli vuoi bene per il semplice fatto che in fondo è un poveraccio, quindi per molti aspetti è lui stesso causa del suo male e quindi un po' se lo merita, però per altri si ritrova in circostanze talmente assurde e a confronto con persone che poi si rivelano anche peggiori di lui, quindi per assurdo lui diventa quasi l'eroe, anzi l'antieroe direi.
E Davide, Loggia K farà il suo debutto al Salone Internazionale del Libro di Torino.
Sì, infatti giusto, sono molto contento, adesso è qualche anno che sono presente allo stand dell'editore Edikit e questa è la prima volta che mi presento con un romanzo nuovo, quindi invito tutti quelli che saranno da quelle parti, se hanno voglia di passare, glielo racconto di persona, che è anche più piacevole.
Ma il 21 maggio ci sarà anche una presentazione al Rifugio Letterario di Massagno.
Sì, è la prima presentazione che farò in Ticino, sarà, come hai detto giustamente, il 21 maggio alle 18:30 al Rifugio Letterario di Massagno, quindi vi aspetto per scoprire Loggia K e anche gli altri romanzi, se avete voglia.
Siamo arrivati al termine di questa puntata, grazie a tutti gli ospiti intervenuti e grazie a voi per averci seguiti. Il magazine torna domani. Da Angelica Arbasini, l'augurio di un buon sabato sera. Thank you.